Stati Uniti, Iran, grande attesa, ottimismo, ma l'accordo ancora non c'è, nessuna fretta, il tempo gioca a nostro favore, dice Trump. Il nucleare e Israele restano i nodi da sciogliere, Tel Aviv non vorrebbe limitazioni sul Libano. Stasera Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza, io allineato a Trump, dice. La rappresaglia di Putin, 4 morti e oltre 60 feriti nel massiccio attacco russo su Kiev, colpiti tutti i quartieri della capitale dove si scava tra le macerie. Il Cremlino lancia anche il missile Oreshnik che può trasportare testate nucleari. Una risposta ai raid ucraini sulle infrastrutture civili, dice Mosca. In Turchia riprende il pugno duro contro chi si oppone a Erdogan. La magistratura azzera i vertici della principale forza di opposizione e gli agenti fanno irruzione nella sede del partito. Il presidente intanto fa chiudere una delle università più prestigiose e indipendenti del paese. Elezioni comunali alle 19, affluenza al 34,5%, in calo di 2,5 punti percentuali rispetto all'ultima volta. Seggi aperti fino alle 23, poi domani si vota ancora dalle 7 alle 15. Il centro-sinistra alla prova del campo largo, la destra affronta l'incognita Vannacci. Le 19.32 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Come sentivate, si lavora ancora in queste ore per arrivare a un'intesa preliminare tra Stati Uniti e Iran. L'accordo ancora non c'è, ma i negoziati hanno visto un'accelerata negli ultimi giorni. La bozza su cui si sta discutendo prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il nodo da sciogliere invece resta sempre quello del nucleare, del programma nucleare iraniano. Oggi ha parlato Donald Trump, ha detto nessuna fretta, il tempo gioca a nostro favore. Il servizio da New York.
L'accordo in principio c'è, nelle prossime ore forse arriveranno i dettagli. Donald Trump e l'Iran continuano a lanciare in pubblico segnali di apertura e dopo settimane di guerra nel Golfo Persico l'idea di una tregua più stabile sembra molto più vicina. Trump però in queste ore ha anche frenato gli entusiasmi. Dopo aver detto ieri che l'intesa era largamente negoziata, stamattina ha scritto sui social di aver ordinato ai suoi emissari di non aver fretta a chiudere. Tradotto, la Casa Bianca vuole un accordo ma senza dare l'impressione di aver ceduto troppo. Sul tavolo non ci sarebbe comunque una pace definitiva, una cornice politica piuttosto per fermare almeno in parte le ostilità e continuare poi i negoziati sui nodi più pesanti, primo fra tutti il programma nucleare iraniano. È proprio qui infatti che le versioni divergono. Secondo funzionari americani l'Iran avrebbe accettato di rinunciare alle sue scorte di uranio arricchito. Per Teheran invece il tema sarebbe stato solamente rinviato, se ne parlerà nei prossimi 30 o 60 giorni. Di certo da quel che è emerso sui media gli americani finora sembra si sia lontanissimi dalla moratoria di 20 anni sul nucleare verso Teheran, inizialmente richiesta da Washington. Israele intanto rimane alla finestra. Benjamin Netanyahu ha parlato per la prima volta del possibile accordo con una telefonata con Trump stamattina e detto pubblicamente che entrambi vogliono un'intesa che obblighi l'Iran a smantellare i siti nucleari. Per la firma sugli accordi, qualunque siano i dettagli e qualunque sia l'ufficialità, potrebbero volerci poche ore. Ma anche pochi giorni. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Dunque la posizione di Israele è l'altro fronte da tenere d'occhio in queste ore. Nei colloqui tra Stati Uniti e Iran si sta discutendo anche delle limitazioni alle operazioni di guerra israeliane in Libano. Stasera Netanyahu ne parlerà in una riunione del suo gabinetto di sicurezza. Io allineato a Trump, ha detto oggi. Ma è davvero così? Lo abbiamo chiesto a Eric Salerno, giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente.
Io credo che Netanyahu sia un po' prigioniero di se stesso, un po' prigioniero ovviamente degli altri esponenti della sua coalizione che sono ancora più a destra e vorrebbero andare avanti su tutti i fronti. Detto questo, certamente nell'incontro di stasera Netanyahu, io penso, dirà, cari colleghi, non possiamo perdere un alleato come gli Stati Uniti, non possiamo far arrabbiare troppo Trump, perché se cominciamo con quello ovviamente non abbiamo più il sostegno di nessuno. E io spero, penso che sarebbe ovviamente logico per Netanyahu di stare zitto e dire vai avanti a Trump e poi guadagnare tempo, magari fra 20 giorni, un mese, se vede che la situazione sta peggiorando in qualche modo, se trova anche una giustificazione, perché non è detto che non ci sia, per esempio, un attacco di Hezbollah che gli permette a Netanyahu di dire ricominciamo per questa cosa del Libano.
I leader europei hanno condannato oggi l'attacco russo che nella notte ha colpito la capitale ucraina Kiev, uno dei più violenti dall'inizio della guerra. Lanciato anche un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare potenzialmente testate nucleari. 4 i morti, più di 60 i feriti mentre si scava ancora sotto le macerie nei quartieri colpiti. Mosca ha dichiarato che l'attacco è stata una rappresaglia per i raid ucraini contro le infrastrutture civili russe degli ultimi giorni. Il servizio di Sabato Angeri.
Zelensky l'aveva annunciato ieri. Diversi servizi di intelligence occidentale avevano avvisato e alla fine il devastante attacco russo è arrivato. Oltre 600 droni, più di 90 missili, tra cui anche il nuovo Oreshnik, un vettore a medio raggio progettato anche per testate nucleari, per un bilancio provvisorio di 4 morti e più di 60 feriti. È la risposta del Cremlino agli attacchi ucraini degli ultimi giorni, in particolare a quelli su Mosca. Unanime il coro di indignazione dei vertici europei, da Metsola a von der Leyen, e di alcuni leader del vecchio continente che hanno accusato i russi di brutalità, terrorismo e addirittura disperazione. Per la rappresentante degli affari esteri dell'UE, Kaya Kallas, l'uso dell'Oreshnik rappresenta una tattica politica di intimidazione e un irresponsabile gioco sul filo del rischio nucleare. Da Mosca negano, come sempre negli ultimi 4 anni, di aver pianificato o effettuato attacchi contro infrastrutture civili. Ma resta il fatto che l'inferno di fuoco che ha funestato la capitale ucraina ieri non si vedeva da tempo, soprattutto per il numero di missili utilizzati. Durante lo scorso inverno, ad esempio, i raid con centinaia di droni sono stati frequentissimi, ma i missili che seguivano i droni non superavano mai la decina. Stavolta l'intento evidente era di colpire con estrema durezza, magari nel tentativo di mostrare ciò che potrebbe succedere a Kiev se gli ucraini continuassero ad attaccare le grandi città russe e la capitale.
In Turchia riprende il pugno duro contro chi si oppone a Erdogan. Oggi ad Ankara la polizia ha fatto irruzione nella sede del CHP, il Partito Repubblicano del Popolo. Il blitz segue l'ordinanza con cui un tribunale ha di fatto destituito la leadership del partito. Si tratta della principale forza di opposizione al presidente e di cui fa parte anche il sindaco di Istanbul, İmamoğlu, da mesi in carcere. Il servizio di Serena Tarabini.
Nel giro di poche ore la Turchia è stata attraversata da uno sciame di eventi che si delineano chiaramente come ulteriori passaggi del piano di progressivo smantellamento dell'ordine democratico ad opera del presidente Recep Tayyip Erdogan. Il fatto principale che ha portato di nuovo in piazza migliaia di manifestanti a Istanbul ed Ankara è stata la decisione della Corte d'Appello turca di annullare il congresso del 2023 del Partito Popolare Repubblicano CHP, la principale forza di opposizione, invalidando l'elezione dell'attuale leader Özgür Özel. La sentenza ha aperto la strada all'ex leader Kılıçdaroğlu, che ha perso tutte le elezioni principali durante i suoi 13 anni alla guida del partito, di conseguenza un avversario molto più comodo per Erdogan. Un'interferenza giudiziaria che l'ex sindaco di Istanbul, İmamoğlu, dal carcere dove è rinchiuso da più di un anno, ha definito non solo come un colpo di Stato contro il suo partito, ma contro l'intera nazione. Proprio in queste ore la polizia turca, chiamata dallo stesso Kılıçdaroğlu, è entrata nella sede principale del partito ad Ankara ed ha costretto ad andarsene il suo presidente eletto. Quasi in contemporanea Erdogan firmava un decreto che ha revocato la licenza della prestigiosa Università Bilgi a Istanbul, considerata una delle più liberali e indipendenti della Turchia. Quella che di fatto è una chiusura dell'Ateneo, che mette in enorme difficoltà oltre 20.000 studenti e circa 1.000 fra docenti e ricercatori, è un evento senza precedenti nella storia del paese, mai avvenuto neanche durante le dittature militari.
Ora in Italia urne aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per la tornata di elezioni amministrative. Sono 750 i comuni al voto, 18 sono capoluoghi di provincia. Alle 19 l'affluenza è stata del 34,5%, alla stessa ora nelle ultime elezioni amministrative era stata del 37%. Centrodestra e centrosinistra guardano ai risultati del fine settimana anche in chiave futura. Per il centrosinistra in molti comuni c'è una coalizione ampia che potrebbe essere ripetuta alle politiche. Nel centrodestra, oltre alla competizione tra i partiti, c'è l'incognita Vannacci, per la prima volta presente alle urne. Sentiamo Alessandro Braga.
Al netto dei risultati che usciranno domani dalle urne, il tema Vannacci è di quelli destinati a restare centrale per i prossimi mesi in casa centrodestra. Il generale alla prima prova elettorale, anche se in realtà non sono molti i comuni dove schiera un suo rappresentante in solitaria, sta portando avanti una campagna mediatica senza freni che rischia di stravolgere gli equilibri nella coalizione di governo da qui alla scadenza elettorale nazionale. I sondaggi danno i due schieramenti, centrodestra e centrosinistra, molto vicini, cosa che fa presupporre che nel prossimo periodo da entrambe le parti si tenterà di imbarcare il fronte più largo possibile. E qui entra in gioco Vannacci col suo futuro nazionale. Dato da tutti al di sopra del 3%, qualcuno si spinge anche molto più su, potrebbe essere l'ago della bilancia. Nelle ultime settimane il suo movimento, che diventerà ufficialmente partito il 13 e 14 giugno a Roma, ha superato i 60.000 iscritti, tra i quali molti ex Fratelli d'Italia, seppur di livello basso, e qualche nome grosso leghista, come Laura Ravetto. L'obiettivo del generale è prosciugare i potenziali alleati per avere buone carte in un'eventuale discussione su una possibile alleanza, che non cerca tutti i costi, anzi, sa benissimo che una corsa solitaria gli gioverebbe, attirando i molti delusi da una svolta considerata moderata degli attuali partiti di governo. Nella campagna elettorale per queste amministrative, ovunque sia andato, Vannacci ha riempito le piazze. Resta da vedere se riuscirà a portare quell'entusiasmo anche dentro la cabina elettorale. In ogni caso, il suo risultato non potrà essere trascurato da nessuno.
Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, la destra ci riprova a modificare le regole per i magistrati in Italia. Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia, ha fatto sapere che depositerà a breve una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Un'idea che ha già visto il beneplacito della Lega, che attraverso la responsabile giustizia Giulia Bongiorno si è detta disponibile a ragionare sul tema. Nuovo sbarco di migranti oggi pomeriggio a Lampedusa, 75 persone sono arrivate sulla spiaggia dell'isola dopo essere state soccorse da una nave di Frontex. Secondo le prime testimonianze sono salpati ieri sera dalla Libia, sono egiziani, pakistani, bengalesi e marocchini. Sull'isola in questi giorni è in corso il festival di Amnesty International dal titolo Un mare di diritti. Riccardo Nuri è il portavoce italiano di Amnesty.
Noi cerchiamo di vedere le cose del mondo da qui, da un luogo molto piccolo che però suo malgrado è al centro delle cronache per le questioni migratorie, ma l'originalità di questo festival è che è stato creato interamente dalle alunne e dagli alunni dell'Istituto Majorana, e coniuga arte e diritti. Certamente parleremo anche di migrazioni, parleremo anche delle politiche che non dovrebbero essere quelle di chiusura, di rendere impossibile ormai l'accesso se non a grande rischio e spesso con conseguenze mortali. Però l'idea è quella di lavorare, come abbiamo fatto tutto l'inverno con le scuole, per parlare di diritti a tutto tondo, perché anche quello che vogliono le ragazze e i ragazzi è ciò di cui hanno bisogno.
Era dipendente di una ditta esterna e avrebbe compiuto il gesto per ragioni personali. L'uomo che la notte scorsa intorno a mezzanotte si è dato fuoco all'interno di uno stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte in provincia di Torino. L'uomo, 36enne, è ora ricoverato in gravissime condizioni al centro Grandi Ustionati del capoluogo piemontese. Si è conclusa a Pollenzo, frazione di Bra, in provincia di Cuneo, la cerimonia funebre per Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto il 21 maggio a 76 anni. Moltissime le persone che lo hanno voluto ricordare, dal palco allestito davanti all'Università di Scienze Gastronomiche, da lui aperta. Ci ha insegnato che il cibo, se buono, pulito e onesto, può essere rivoluzionario, ha detto Moni Ovadia, ricordando Petrini. Il norvegese Fredrik Lavik ha vinto la tappa di oggi del Giro d'Italia, la 15ª, che si è conclusa a Milano. Lavik, insieme ad altri 3 corridori, è stato protagonista di una fuga partita molto presto e risultata vittoriosa senza che il gruppo riuscisse a riagguantarli. La maglia rosa resta a Jonas Vingegaard. Che tappa è stata? Guido Foddis, giornalista, collaboratore di Radio Popolare, sta seguendo per noi il Giro d'Italia.
Tappa con arrivo a Milano, partenza da Voghera, seguiva una tappa molto complicata, molto faticosa, tappa di montagna di ieri a Pila in Valle d'Aosta, dove c'era stata una rivoluzione in classifica generale, uno scalatore favorito, Vingegaard, aveva preso la maglia. Oggi c'erano tutti i presupposti per una tappa, la chiamavano in gergo, da ciabatte e telomare, cioè una tappa dedicata ai velocisti, con pochi corridori che corrono per un obiettivo e tutti gli altri che si trascinano verso il traguardo. Domani ci sarà il giorno di riposo del Giro d'Italia e quindi mentalmente molti avevano già staccato la spina. Ne è venuta fuori invece una corsa sorprendente.
Il Giro è tornato a Milano dopo 5 anni, non per la tappa finale come storicamente è stato. Com'è cambiato il rapporto tra Milano e il Giro d'Italia?
Tour de France si chiude all'Arc de Triomphe nel mese di luglio a Parigi e celebra così la grandeur francese, ma il Giro è sempre arrivato a Milano, quasi nelle ultime edizioni milanesi a Piazza Duomo. Non sono stati rapporti semplici negli anni scorsi, ci fu anche una clamorosa protesta di corridori diciamo preoccupati per correre attraverso i binari del tram, e per anni ormai si è consolidata la tradizione, il Giro finisce a Roma e anche quest'anno finirà a Roma, quindi era un ritorno un po' alla chetichella.
Infine il tempo per la giornata di domani. Sull'Italia domina l'anticiclone subtropicale che porterà tempo estivo su gran parte delle regioni con temperature oltre le medie stagionali. Caldo con 32 gradi a Roma, Firenze, Bologna, Torino e Milano. Soltanto su Calabria e Sicilia orientale qualche temporale. 19:46 minuti, è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Alessandro Braga. Le notizie di Popolare Network tornano alle 22:30. Grazie a tutti, una buona serata.